Questa sera, come ogni anno nella parasha di Matot e Masè, la dedichiamo alla nostra carissima amica Dana Rivka, che il 3 del mese di Av le fa il compleanno, che è la figlia di Alessia Di Castro. Perciò hanno dedicato questa lezione a Dana Rivka, Be'ezrat Hashem, che potrà avere tanto tanto successo, tanta gioia, tanto benessere in tutto quello che fa. E Be'ezrat Hashem che potremo sentire soltanto buone notizie da lei e da tutta l'intera famiglia. La parasha di stasera, il passo che noi andremo a studiare, incredibile come si combina, combacia con quello che sta succedendo negli ultimi giorni. Noi andremo a studiare stasera il passo 31:2, dove Dio dice di vendicare, da un ordine a Mosè di andare a vendicare quello che i Midianiti hanno fatto. Negli ultimi parashot abbiamo letto che Bilaam voleva maledire, Balak voleva maledire gli ebrei, chiama Bilaam che aveva questa abilità di maledire, e lui gli ha detto: guarda che questo popolo non riuscirai mai a sconfiggerlo con la maledizione, ma ti dico un segreto, ti do una dritta, come si suol dire, se tu riuscirai a farli peccare con le donne moabite, midianite, riuscirai a fare arrabbiare Hashem sul popolo ebraico, perché Dio odia i rapporti proibiti, tutto quello che è incesto e quant'altro. E così succede. Gli ebrei cadono in questo tranello, fanno idolatria, hanno rapporti proibiti, come abbiamo raccontato, e 24.000 persone muoiono in questo, diciamo, tranello. Però Dio dice a Mosè: i Midianiti dobbiamo andare a fare una guerra contro i Midianiti per vendicare il sangue di questi 24.000 ebrei. Sì, hanno sbagliato, hanno peccato, ma era un tranello. Vuoi fare una guerra? Vieni ad armi aperte. Vieni a fare ad armi pari. Vieni a fare una guerra in un modo aperto. Ma non una guerra di nascosto. Questa si chiama una guerra con armi non convenzionali. Andare a fare peccare qualcuno perché sapendo che così riesce a far arrabbiare Hashem. Questa è una cosa che Hashem non gli è piaciuto, mai. Se sei coraggioso, vieni a fare guerra con me, ma non fare in modo che gli ebrei vengano sterminati. Perciò Dio dice a Mosè, prima di morire, l'ultimo comandamento che hai, devi andare a vendicare il sangue di questi ebrei versato. Proprio questa settimana tutto il mondo ha sentito, qualche giorno fa, quello che è successo, che il numero uno, numero due di Hamas che si trovava in Iran è stato ucciso. Questo è quello che la Torah ci dice qua. Bisogna vendicare il sangue degli ebrei versato inutilmente. Da centinaia di anni, da anni e anni e anni, Hamas o chi per loro vogliono sterminare il popolo ebraico. La scusante è un pezzetto di terreno. Ma tutti sappiamo che quella guerra che loro stanno facendo non è per la terra, o perlomeno non soltanto per la terra, è soltanto una scusante, ma loro hanno un odio innato contro il popolo di Israele. E non soltanto contro gli israeliani, ma contro gli ebrei nel mondo, tant'è che purtroppo loro nel mondo hanno fatto negli anni atti di terrorismo nel mondo. Ma non soltanto con gli ebrei, gli americani o chiunque, tutti gli infedeli. E sicuramente anche i cristiani sono una prossima nella lista. Tutti siamo infedeli a loro occhi. Dobbiamo capire che questa guerra che Israele sta facendo non è soltanto una guerra per il popolo ebraico, per lo Stato di Israele, ma purtroppo Israele si sta sporcando di sangue dei nostri soldati giovani per tutto il mondo, per tutte le persone che sono i prossimi nella lista. E tutti dobbiamo essere uniti in questo, a capire che queste persone non vogliono fare una guerra logica, anche se nessuna guerra ha una sua logica. Vogliono semplicemente distruggere e annientare Am Israel. Si vede che non hanno studiato la storia. Si vede che non hanno visto che ogni volta che il popolo ebraico, qualcuno voleva farci del male, Hashem ci ha protetti. Ma nella storia, qualsiasi popolo, gli egiziani, i greci, i persiani, proprio i persiani, Apurim. Perciò loro devono capire che con noi non c'è storia. Am Israel è un popolo benedetto, anche se sbagliamo, anche se pecchiamo, siamo il popolo di Hashem, siamo i portavoce di Hashem nel mondo, perché Hashem ha dato a noi la Torah e a noi di insegnare al mondo intero la giustizia e la bontà. Perciò queste persone devono smettere perché alla fine ci rimettono loro. Tutti ci rimettiamo in una guerra, tutti ci rimettiamo, perché da tutte e due le parti purtroppo si muore. Però vediamo qua che proprio in questa parasha dove Dio parla di vendetta, uno dei più importanti di Hamas viene eliminato. Speriamo che tutto Hamas possa venire eliminato, così il mondo intero possa cominciare a vivere in pace. E questo è soltanto l'inizio, volevo portare, diciamo, che ogni parasha c'è sempre qualcosa di attuale. Adesso, una cosa interessante, prima di cominciare, la parasha scrive, Nekon Nikmat Bnei Israel, Dio dice a Mosè, vai a vendicare la vendetta dei figli di Israele, Me'eta Midianim, dai Midianiti, da quello che hanno fatto, e dopo di ciò tu potrai morire. Perché Hashem gli aveva detto, questa è la tua ultima missione che hai nel mondo, Mosè, dopodiché tu morirai all'età di 120 anni. Abbiamo studiato tante volte che Mosè non ha procrastinato, Dio non gli ha detto vai domani mattina, vai immediatamente. Dio gli ha soltanto detto: questa è la tua ultima missione, dopodiché morirai. Mosè poteva benissimo procrastinare questa missione di anni per vivere in più. Invece, Mosè subito comincia a fare la guerra perché lui, la sua vita, la vita del tzaddik non è finalizzata a se stessa, ma la vita del tzaddik è per Hashem. Perciò, Mosè va subito a fare quello che Hashem gli ha chiesto di fare, pur sapendo che l'indomani sarebbe appunto morto. Perciò attenzione alle parole. Qua Dio dice a Mosè: vai a fare una guerra per rivendicare il popolo ebraico. Dio, pardon, Mosè, quando riporta questo comandamento al popolo ebraico, dice: creiamo una tzavà, un esercito, e e andiamo a fare un esercito per andare a fare vendetta di Hashem contro Midian. Dio dice vai a vendicare gli ebrei. Mosè dice va, andiamo a vendicare l'onore di Dio. Vuol dire che tutto questo è una cosa insieme. L'onore di Dio e il sangue degli ebrei va insieme. Vuol dire che quando Dio dice andate a vendicare gli ebrei, Mosè dice in realtà vendicare un ebreo vuol dire vendicare l'onore di Dio. Chi ci conosce lo sa. Chi conosce il popolo ebraico lo sa. Il nostro popolo non ha mai aperto una guerra, ma nella storia, non soltanto oggi, non abbiamo mai aperto una guerra contro nessuno. Non abbiamo mai fatto una conquista contro nessuno. Anche quando dovevamo entrare dal deserto in Israele, che dovevamo fare la guerra, in realtà noi stavamo tornando in casa nostra, la casa che Abramo con i soldi aveva comprato, la grotta di Machpelah che ha comprato per sua moglie e tutti che erano seppelliti là. Nella Torah non esiste. Dio dice sempre: noi possiamo fare guerre di difesa. Perciò, quando qualcuno ci viene a combattere contro noi, la Torah dice devi andare a combattere indietro, non esiste porgi l'altra guancia. Nella Torah è qualcuno ti ha fatto del male, qualcuno ti ha ucciso, qualcuno viene verso di te con l'intenzione di ucciderlo, di ucciderti, tu devi andare a anticiparlo e ucciderlo prima che lui uccida te. E se qualcuno ha fatto del male, devi andare a vendicarti. Questo è quello che la Torah ci dice ed è onore di Hashem andare a vendicare il sangue del popolo ebraico. Ok, ma non vogliamo parlare di guerra stasera. Vogliamo parlare di cose ovviamente costruttive. Quando loro tornano, stasera studieremo qualcosa di psicologia, veramente fantastico. Quando loro tornano e hanno vinto la battaglia, la guerra, avevano tanto bottino, il bottino di guerra, e c'erano anche dei utensili di cucina, della cucina, pentole, mestoli, tutto quello che è all'interno di una cucina. Ovviamente, essendo che erano di persone che non mangiano kasher, per poter utilizzare questi utensili bisogna renderli kasher. Perciò se io ho un utensile che qualcuno ha usato per mangiare cibo proibito, se io voglio usare, è ragione per cui non possiamo mangiare al ristorante, per esempio. Se una persona va in un ristorante non kasher, non può dire io mangio qualcosa di kasher, mangio una sogliola, ipotesi. Ma non si può fare perché la sogliola è stata cucinata in un posto dove magari è stato cucinato un pesce non kasher. Perciò anche se la cosa che io mangio è strettamente kasher, la sogliola è kasher, ma cucinato in un posto dove è stato precedentemente cucinato qualcosa di non kasher, lo rende anche la mia sogliola, la rende non kasher. E questo è il punto. Se io ho un utensile di qualcuno, o se io per sbaglio in casa mia è successo che qualcosa di proibito è successo nella cucina, nella pentola, devo rendere quell'oggetto kasher. Adesso, come si fa a rendere kasher? Ci sono diversi modi, o con l'acqua o con il fuoco, dipende da come questo utensile è rimasto, appunto, diventato non kasher. Come l'idea di base è che nel modo come entra la cosa proibita, così deve uscire. Per esempio, se io, se una persona ha cucinato un brodo, un qualcosa di liquido, che per sbaglio la carne non era kasher, allora io devo immergere questa pentola in acqua bollente o buttare l'acqua e farla bollire perché era il liquido è entrato, perché la davara su, la cosa proibita, è entrato tramite il liquido, il brodo. Se invece questo utensile è stato usato direttamente sul fuoco, il barbecue per esempio, no? Se io ho fatto un barbecue di una carne non kasher, devo prendere la griglia su cui ho appoggiato la carne non kasher. E non basta buttarci acqua bollente, perché come è entrato il divieto, nello stesso modo deve uscire. Se è entrato con l'acqua, basta farlo bollire. Ma il barbecue viene messo sul fuoco direttamente, perciò l'unico modo di renderlo kasher è poggiarlo sul fuoco finché diventa tutto rosso e c'è tutto un modo di fare. Perciò l'ideologia è come il divieto entra nell'oggetto, nello stesso modo può essere rimosso o con l'acqua o col fuoco. Per chiudere, non stiamo qui a studiare le regole del kasher, ma se per esempio qualcuno ha usato un qualcosa di in un piatto ho messo qualcosa di proibito, ma se questa cosa di proibita non era calda in quel momento, era fredda e è entrata nel mio piatto, il mio piatto non diventa proibito. Perché? Perché tutto passa tramite il calore. Se ho messo qualcosa di caldo nel piatto, allora il calore trasmette quello che è vietato, che entra nel piatto, ma se è freddo non c'è nessun passaggio. Ok? Perciò basta soltanto lavare il piatto e posso comodamente usare il piatto senza renderlo kasher. Tutto questo concetto non è soltanto un sistema, diciamo, tecnico per mettere a posto, per kasherizzare qualcosa, c'è anche l'anima dietro questa mitzvah. Questa è la mitzvah che Mosè sta insegnando al popolo ebraico: tutto quello che avete preso bisogna kasherizzarlo. Ma ovviamente nella Torah c'è anche sempre l'anima di ogni mitzvah. C'è la mitzvah fisica di fare un qualcosa, ma c'è anche la parte, diciamo, spirituale. E anche questa mitzvah bellissima che stasera studieremo, che veramente entreremo in qualcosa di psicologia che potrà salvare tante persone, tutto questo concetto di come rendere kasher un utensile, lo vogliamo stasera studiare anche a livello spirituale, che ognuno di noi riesca a capire come spiritualmente noi possiamo ritornare, tra virgolette, a essere kasher, come migliorare la nostra persona. E tutto questo passaggio si divide in tre stadi. Adesso, stadio numero uno, fate completamente attenzione, seguitemi per non perdere i passaggi. Il concetto numero uno è ciò che è all'interno, anche se è invisibile, conta, ha la sua importanza. Vuol dire, la proibizione di una carne non kasher che è entrata in una pentola, che lo rende proibita, noi non lo vediamo. Non c'è un qualcosa che si è sporcato, qualcosa che si è colorato, no. C'è dentro una proibizione che è entrata nella pentola, anche se io non lo vedo a occhio, eppure è dentro la pentola e conta. Conta a tal punto che squalifica la pentola, vuol dire non mi rende possibile usare la pentola. Perciò, anche se c'è un qualcosa dentro che non si vede, pur essendoci che c'è qualcosa, anche se non si vede, ha la sua valenza, conta ed è importante. Stiamo parlando adesso spiritualmente di come mettere a posto noi stessi, però cominciamo a costruire pian piano il nostro castello. Perciò tutto quello che c'è all'interno, anche se non si vede a occhio nudo, conta. Numero due. Ciò che assorbi puoi espellerlo. Anche se è entrato qualcosa di non kasher nella mia pentola, non devo buttare via la pentola, lo posso espellere, tirare fuori quello che è non kasher e rendere la pentola di nuovo kasher. Stiamo studiando i tre punti basilari di come rendere di nuovo un qualcosa kasher. Perciò numero uno, ricordarci che anche se io non vedo niente con i miei occhi, ma so che questa pentola è stata assorbita da qualcosa di non kasher, numero uno, anche se non lo vedo, c'è e devo estrarlo. Numero due, qualsiasi cosa di sbagliato che assorbi, sappi che lo puoi tirare fuori, estrarlo, espellerlo. Numero tre, come dicevamo prima, come io riesco ad espellere qualcosa di negativo dalla pentola, vedremo poi da noi stessi, nello stesso modo come viene assorbito, nello stesso modo deve essere espulso. Adesso ritorniamo su questi tre punti e cerchiamo di capire ognuno l'insegnamento di vita. Numero uno, abbiamo detto che anche se non lo vedi, c'è qualcosa di sbagliato, è entrato nella pentola. L'insegnamento è dai importanza non solo a ciò che vedi, ma anche a ciò che è nascosto dentro. Adesso riusciamo, cominciamo a guardare, lasciamo un attimo la pentola, gli utensili, cerchiamo di capire come rendere kasher noi stessi. Regola numero uno. Dai importanza non soltanto a ciò che vedi o che si vede esteriormente a te, ma devi dare importanza a qualsiasi effetto negativo che c'è dentro di te, anche se è nascosto. Non devi dire è nascosto, io non lo vedo, nessun altro lo vede. Non è questo il modo di rendere kasher la nostra persona. Se c'è, c'è. E ha un'importanza, in questo caso negativo. Perciò sappi che tutto quello che c'è, anche se non si vede, ha un effetto negativo. Il secondo passo, cosa abbiamo detto? Che non ti preoccupare. Anche se c'è qualcosa che è entrato in un utensile, può benissimo uscire. Entra, esce, non è una cosa. Vuol dire che non è un caso perso. Ah, io ho fatto qualcosa di sbagliato. Ah, mi sono comportato in modo pessimo. Non c'è un caso perso, secondo la Torah. Tante volte l'abbiamo studiato, no? Non è un caso perso. Può essere, tutto può essere messo a posto. Come entra, può anche uscire. Il punto terzo è bisogna sapere come esce qualcosa di negativo, come entra, abbiamo spiegato che così anche esce. Purtroppo spesso noi vediamo queste regole della Torah soltanto come cose tecniche, obblighi, divieti, questo si può fare, questo no, questo sì. Molte volte noi ci limitiamo a vedere soltanto la parte tecnica della mitzvah e ci dimentichiamo che dietro ogni mitzvah in realtà si nasconde un mondo intero. Dietro ogni fai o non fai si nasconde un qualcosa di spirituale, qualcosa che Dio ci ha ordinato a fare. Certo, una parte della mitzvah è non fare questo, non mangiare quello, non mischiare, sicuramente che sì, ma non è che la mitzvah finisce lì. C'è anche quello che si chiama l'anima della mitzvah. Come il corpo c'è la parte fisica e c'è l'anima. Anche nella mitzvah c'è la parte fisica, fai, non fai, mangia, non mangia. Ma tutto questo porta a un qualcosa di superiore che è l'anima della mitzvah. Perciò questo, in questo caso la mitzvah è di rendere, come abbiamo spiegato prima, come rendere kasher una persona. Adesso, la pentola che abbiamo usato per qualcosa di non kasher, esteriormente, se tu guardi la pentola, è pulitissima. Ma dentro c'è qualcosa, che abbiamo spiegato, che è entrato qualcosa dentro che è proibito. Perciò, anche se la pentola è pulitissima, ma quando io cucino dentro questa pentola, la prossima volta cucino in questa pentola qualcosa, succede che quella cosa vietata che c'è dentro, il non kasher che è entrato nella pentola, cucinando la prossima volta, uscirà dalle pareti della pentola, perché col bollire esce dai pori e va a infiltrarsi nella nuova carne kasher che io sto cucinando. Perciò, è vero che la pentola è pulita, è vero che io non vedo niente, ma dentro la pentola c'è qualcosa di proibito. E la prossima volta che io cucinerò qualcosa di 100% kasher, quella cosa proibita che esce dai pori della pentola va a mischiarsi con la mia nuova carne, quella kasher, e la renderà non kasher. Perché? Perché c'è qualcosa di proibito all'interno della pentola. Non possiamo dire è lì ed è morto lì. No, se è dentro la pentola, la prossima volta che cucinerò uscirà fuori e andrà a mischiarsi con la carne kasher e la renderà non kasher. E questa è l'idea. Perciò lo stesso, spesso ci limitiamo a far sì che l'esteriore sembri perfetto. Uno dice, la pentola è pulita, non c'è niente. Questa è soltanto la parte esteriore di quella che tu vedi. Dentro c'è qualcosa di negativo. E questo è il passo numero uno che la Torah ci vuole insegnare. La Chassidut ci insegna questo. Non limitarti a guardare ciò che si vede o ciò che non si vede. Noi spesso ci limitiamo a far sì che l'esteriore sembri perfetto, mentre invece dentro non è importante, nessuno vede dentro. L'importante è che fuori io sia sorridente, felice, gioioso, ma non è così. Esteriormente sembri perfetto, ma dobbiamo essere sensibili a cosa succede anche dentro di noi. Dentro la pentola non è importante ciò che la gente pensa di noi. Noi vogliamo essere sempre belli per gli altri, ma non ci importa gli altri. Noi dobbiamo importare, ci deve importare ciò che veramente noi siamo. Non possiamo ignorare cosa passa nel cuore, cosa passa nella mente di un bambino, di una persona, di me stesso, solo perché esteriormente sembra che è tutto a posto. Va a scuola, fa i compiti, torna, va bene a scuola e così anche la carriera lavorativa. Non è importante soltanto quello che è fuori. Molte volte c'è dentro un qualcosa che disturba fortemente, anche se fuori non si vede, ma c'è qualcosa da dentro che sta logorando. Dobbiamo entrare in profondità nella psiche e capire cosa c'è. A volte le persone piangono dentro, sono rotte interiormente, ma fuori escono nel pubblico, ridono, sembrano le persone più fortunate, più felici, più gioiose. Sii sensibile a questo, sia per il prossimo, ma anche per te stesso. Non dobbiamo. Quando la casa, vogliamo spazzare la casa, non dobbiamo mettere la spazzatura, la polvere sotto il tappeto, perché se qualcuno entra non veda il sporco, ma se è sporco sotto il tappeto, la casa è sporca. Lo sporco non va nascosto, va eliminato. Ciò che è male non va nascosto, va eliminato. Perciò non dobbiamo dire in casa vivo male, sono triste, piango, però l'importante è che nessuno lo sappia, perché quando esco mi trucco, mi faccio bello, sono importante, esco con un sorriso stampato in faccia. E allora? Hai ingannato le persone o stai ingannando in realtà te stesso? Questo è il punto. Se è entrato qualcosa di non kasher nella pentola, non è importante che tu a occhio non lo veda. L'importante è il risultato finale. La prossima volta che tu cucinerai qualcosa, esce dalla pentola e va a amalgamarsi col tuo cibo e lo renderà non kasher. Questo vuol dire chiudersi gli occhi dalla verità. Ricordiamoci, ciò che è dentro, prima o poi esce. Come quel cibo che è entrato e ha messo qualcosa di proibito, la prossima volta esce. Ma anche dentro di noi, tutto quello che è entrato dentro di noi, nella nostra psiche, nella nostra personalità, nel nostro cuore. Non possiamo dire, va bene, il tempo farà il suo, io non faccio niente. Forse non oggi, forse in 10 anni da oggi. Cosa succede? Questo problema uscirà fuori a galla e tu comincerai a soffrire ancora più di prima. E la sofferenza sta dentro ed è repressa, più sarà difficile da curare. Tanti pensano che le cose da sole si curano. Non è così. Quante volte vediamo due coniugi che non vanno d'accordo e dicono, tra sé e sé dicono, passerà anche questo e poi va sempre peggio e peggio. E così anche con la salute, passerà. E poi le cose non curate in qualsiasi campo del mondo non si aggiustano da sole, non esiste. Se una persona non mette a posto se stesso, le cose non curate vengono a galla. Hai un problema che ti porti dietro da bambino, un qualcosa che ti disturba, è lì dentro di te. Magari per 5-10 anni stai in silenzio, ma poi dopo 10, 15, 20 anni, boom! Di nuovo viene fuori proprio come quella cosa che è la pentola. È dentro, ma la prossima volta viene fuori. Non basta vedere che sembra che vada tutto bene. Non dobbiamo soltanto pensare a nascondere i problemi, perché i problemi, perché abbiamo paura del giudizio delle persone, allora dobbiamo farci belli. Dobbiamo curare il problema. Parlare con i figli, per esempio, capirli, aiutarli, amarli, non essere mai giudicanti. Tutti vorremmo avere figli come noi o meglio di noi. A volte i figli non sono interessati nella nostra educazione, andare nella nostra strada, nella strada familiare. Cosa facciamo? Li espelliamo? Li cacciamo via di casa? Chas v'shalom, mai sia. I figli bisogna parlare con loro, capirli, amarli, anche se fanno qualcosa che veramente è contro la tua etica contro quello che tu gli hai insegnato tutta la vita, ma è tuo figlio, è tua figlia, è tuo marito, tua moglie o chi sia il caso. Bisogna essere capaci di amare le persone senza giudicarle, perché un giudizio non ti aiuta ad aiutarlo, perché tu la prima cosa che fai è lo giudichi. Allora, la persona, nessuno vuole essere giudicato, nessuno al mondo piace essere giudicato. Allora qualcuno viene a te, ti chiede aiuto e tu lo giudichi? Addio, non tornerò mai più da te. Un genitore, un maestro, un rabbino, quello che sia, ma anche amici tra amici. Non bisogna mai giudicare le persone, perché sennò scappano da noi. E se una volta hanno pensato che possono parlarci e noi li abbiamo giudicati, addio, abbiamo perso la chance di poterli aiutare. Bisogna farli stare bene da dentro, bisogna dargli incoraggiamenti, bisogna dire che qualsiasi cosa è successo, anche in passato, si può mettere tutto a posto, ma non dire, hai fatto una cosa grave, pagherai le conseguenze. Non è una cosa intelligente da fare. Ok, questo era il punto numero uno, di sapere che anche se non si vede nella pentola che c'è qualcosa di non kasher, ma si trova dentro e uscirà fuori con la prossima volta che cucini, perciò non devi guardare soltanto che esteriormente la pentola è bella e pulita, se dentro c'è qualcosa di vietato, qualcosa che non va bene, uscirà fuori, così anche noi nella nostra vita non dobbiamo farci vedere esteriormente soltanto a posto, se c'è qualcosa che ci disturba, che sia fresca o che sia di 40 anni fa, non dobbiamo dire... L'importante è che nessuno lo sappia, il kasher vuol dire eliminare qualcosa anche se nessuno lo vede, come appunto la questione della pentola. Questo è il primo passo di come diventare kasher. Il secondo passo, abbiamo detto, ciò che è entrato per sbaglio nella pentola esce, non è finito il mondo. Questo secondo aspetto a volte ci blocca. Perché cosa pensiamo? Pensiamo che siamo un caso perso. Dice la Torah, no, guarda che se è entrato, va bene, è entrato, uscirà. Non sei nato male. Molte volte noi facciamo una cosa brutta e diciamo, basta, io non ho più motivo di essere, non ho più speranza, scusanti, Dio non potrà mai perdonarmi. La risposta è che la Torah ci dice: non sei nato sbagliato, non sei nato male, semplicemente ti è entrato dopo un qualcosa di male che hai fatto. La pentola non è che nasce non kasher, la pentola nasce pentola, poi per sbaglio entra qualcosa di kasher, va bene, si può rendere kasher. Anche nelle persone, nessuno è nato, molte volte diciamo, questa persona è nata storta. Non è vero, è bruttissimo pensare così. Anche della persona più cattiva, più brutta al mondo, nessuno nasce storto. C'è qualcuno che è debole e prende la via storta, si comporta in un modo storto, ma non siamo storti e sicuramente non siamo nati storti. Cosa succede? Sei nato male e invece no. Ti è entrato qualcosa, ma come è entrato uscirà, come qualcuno che mangia qualcosa che non gli fa bene, poi, scusate la parola, lo vomita fuori, perché la pancia non lo accetta, lo vomita fuori. Perciò va bene, è entrato qualcosa di nocivo, sputalo fuori, non c'è problema. Una volta uno va da Rabbi Nachman di Breslev, il Rebbe di Breslev, va da lui piangendo e dice: Rebbe, ho distrutto la mia vita e non so cosa fare. E il Rebbe, molto saggio, gli risponde: se sei in grado di distruggere, stai sicuro che sei in grado anche di ricostruire. Se tu pensi che hai distrutto la tua vita tramite uno sbaglio che hai fatto, se hai veramente quella grande forza di distruggere, sappi che hai anche la forza di ricreare, di aggiustare quello che hai rotto. La trovo una risposta veramente darebbe, una risposta incredibile. Sì, è vero, hai rotto, hai distrutto qualcosa. Ma se sei stato capace di distruggere, sicuramente hai anche l'abilità di ricreare, di mettere a posto. La speranza non è mai, non muore mai. Non sei un caso perso. Elokai neshamash natata bitehorahi. Cosa diciamo ogni mattina? Dio, l'anima che mi hai dato è tehorah, è pura, è santa. Vuol dire che ognuno di noi porta in sé divinità. La divinità può far tutto e noi tutti abbiamo divinità dentro di noi. Sbagliamo? Sì, perché siamo umani. Ma non vuol dire che rimaniamo con lo sbaglio a vita. Se non fai niente, lo sbaglio rimarrà dentro di te a vita, è vero. Ma se ti curi, che sia fisicamente, che sia spiritualmente, ma se ti curi, prendi cura di te stesso, vuoi eliminare il tuo sbaglio della vita, le tue angosce, i tuoi traumi, le tue tristezze, le tue difficoltà, i tuoi... qualsiasi cosa sia, i blocchi mentali che hai. Se ce li hai, perché li puoi risolvere. Da solo niente succederà mai, non guarirai mai da solo. Guarirai soltanto quando tu vorrai prendere in mano te stesso e metterti a posto. Siamo nati puri e sublimi. Abbiamo soltanto assorbito negatività. Nessuno è nato con problemi psicologici. Succede che qualcosa ti porta a un trauma e tu magari in quel momento sei debole e non riesci a sorpassare questo trauma e stai male. Succede purtroppo ogni giorno. Ma non vuol dire che la vita è finita. O anche in modo spirituale. Ho fatto uno sbaglio, ho condotto una vita peccaminosa, ho mangiato cose proibite, quello che sia. Non vuol dire che la fine è finita, la vita è finita. Puoi semplicemente decidere di cambiare modo di vivere. Storia. C'era una volta una proposta, un shidduch, una proposta di matrimonio tra i figli di due grandi Hasidim. I ragazzi erano usciti, si erano conosciuti, erano pronti anche a sposarsi e dopo, al momento giusto, i genitori dovevano incontrarsi, i due papà si incontrano per conoscersi l'un l'altro, capire come succede sempre, no? Questi due grandi Hasidim si incontrano per parlare del matrimonio, per conoscersi e quant'altro. I due papà si incontrano per parlare, uno racconta tutta la sua famiglia, fino al Baal Shem Tov, racconta che io sono figlio di questo, mio nonno era quello, il rabbino di qua, il rabbino di là, finché lui proprio viene a raccontare che lui è discendente del grande Baal Shem Tov. Voleva raccontare la sua famiglia. L'altro invece, il futuro eventuale consuocero, dice: i miei genitori, i suoi genitori sono mancati quando lui aveva soltanto 10 anni. Non posso raccontare tanto di loro, tanto meno dei miei nonni. E dice: sono cresciuto con il sarto della città, che lui mi ha adottato perché era da solo. Questo sarto mi ha insegnato due cose molto importanti. Numero uno, fate attenzione che tutte le storie che raccontiamo non sono storielle, sono per capire meglio quello che abbiamo appena spiegato. Fate attenzione alla risposta del sarto, geniale. Il sarto dice, ti do due insegnamenti. Numero uno, ripara sempre il vecchio. Hai un vestito rotto, rovinato, non devi buttarlo via. Un sarto è capace di aggiustare dove è bucato, dove è consumato, mettere le toppe, allungare, accorciare. Non buttare via quello che è vecchio, mettilo a posto. E il sarto gli ha insegnato a questo ragazzo: stai attento a non rovinare il nuovo. Quello che è vecchio lo puoi mettere a posto e quello che è nuovo custodiscilo, fai attenzione che non si rovini. Vuol dire che Non c'è niente di rotto. Se tu sei capace di aggiustare il vecchio e stai attento al nuovo, vuol dire che hai la perfezione. Quando l'altro consuocero, quello che un po', diciamo, si vantava che lui era Baal Shem Tov, eccetera, eccetera, discendeva da Baal Shem Tov, dice: ah, questo sì che è un buon shidduch, questo sì che è un buon legame di parenti. Dice: non è importante chi erano i tuoi nonni. Lui era uno che non aveva né genitori né nonni, non aveva una storia come l'altro da raccontare, io sono figlio di... Lui diceva: io sono semplice, sono il sarto, mi ha insegnato queste due cose. Dice: non è importante da chi derivi, chi sei veramente, è importante chi tu sei, chi tu decidi di essere, come vivi, come pensi. È così anche nella nostra storia, nella nostra vita. Ah, io vengo da una famiglia che non ha mai mangiato kasher in vita nostra 100 generazioni indietro. E allora? E allora? Vuol dire che tu devi continuare quella strada? No! Arrivo da questa famiglia, ma posso riparare il vecchio. Anzi, se io comincio a mangiare kasher, sto aiutando i miei avi a riparare quello che loro non hanno mangiato kasher. E posso anche dare una benedizione per i miei futuri nipoti, per i pronipoti, che anche loro si spera che mangino kasher. E questa è la visione ebraica, chassidica ovviamente, ma ebraismo sempre è. Quello che è rotto si può aggiustare, fai attenzione a non rompere ancora in avanti. Se puoi rompere, puoi anche aggiustare. Butta via i rimorsi di coscienza, sentirsi in colpa, sentirsi menomato, sentirsi debole o inferiore. Tutte queste cose ti distruggono interiormente ed è Yetzer Hara. Perché molte volte uno dice: ah, mi sento male, almeno mi sento male che ho peccato. No, sentirsi male ti porta ancora giù, ti porta ancora a essere più debole e avrai più difficoltà a salire in alto, a metterti a posto. Dal Torah non c'è scritto da nessuna parte: fai teshuvah sentendoti in colpa, sentendosi un miserabile. Non c'è scritto da nessuna parte. Ivdu Hashem besimcha, fai teshuvah con gioia. Sì, piangi perché hai fatto degli sbagli, ma questo pianto ti deve portare su. Se è un pianto che ti fa connettere a Dio, ben venga il pianto, ma se è un pianto che ti butta giù, non è ebraismo. Perciò il punto numero due è: sappi che esiste l'idea che entra qualcosa dentro, ma sappi che così come è entrato può anche uscire. Se hai sbagliato nella tua vita, puoi mettere a posto, come la pentola kasher. Arriviamo al punto numero tre. Come far sì? Ok, ho capito che è entrato qualcosa in negativo e può uscire, mi hai convinto, ma come? Come io posso far uscire qualcosa da me che mi sta turbando? In psicologia ci sono due approcci. C'è la psicoanalisi, che ha scritto Freud, Shlomo Freud. Interessante notare, la psicoanalisi non l'ha scoperta Freud, che il suo nome ebraico era Shlomo, era ebreo. In realtà già nei testi dei nostri saggi è tutta psicologia lì. Per esempio, vi dico un esempio. Vi ricordate quando abbiamo studiato che Giacobbe aveva sposato Rachel e Lea, no? Le due sorelle. Lui amava Rachele, il suocero l'ha ingannato, gli ha dato Lea. Allora c'è scritto che Hashem vide che Lea era odiata. Noi sappiamo, no, che lui veramente voleva Rachele, però gli hanno fatto sposare anche Lea. Tra le due ovviamente Lea era la meno amata, perché lui, la sua vera moglie era Rachel. Allora la Torah dice: vide Hashem che Lea era odiata, Cosa vuol dire vide Hashem? I saggi all'epoca insegnano, prima di Freud, vide Hashem vuol dire che neanche Giacobbe si accorgeva che in cuor suo aveva odio per Lea. Odio vuol dire anche meno amore. Lui non se n'era neanche accorto. Lea non si era neanche accorta. Solo Dio si era accorto. Perché? Perché era qualcosa talmente nascosto dentro la psiche, dentro il cuore di Giacobbe, che lui non lo sapeva, era ignaro di questo. Questa non è psicologia pura, questa non è psicoanalisi. Non ha scritto Freud, questo è stato scritto centinaia di anni prima di Freud. Perciò la Torah è piena di questi insegnamenti di psicologia, che anche se tu non lo sai, puoi avere qualcosa, un odio per qualcuno, senza neanche accorgertene. Soltanto Dio lo sa, perché lui sa tutto. Parentesi. Perciò abbiamo due approcci. Torniamo a noi. Uno è la psicoanalisi, ovvero andare alla radice di ogni problema, di ogni comportamento, e andare a risolvere alla radice. È fantastico, però a volte è difficile da soli, molte volte non si può neanche farlo, c'è bisogno di un aiuto, di un psicologo. Però è difficile perché ti chiedi delle domande scomode. Sai, quando devi andare a scavare dentro di te, di quando eri bambino, tiri fuori a galla cose difficili, scomode, che magari tu hai lasciato dormire, però è importante farlo. Tiriamo fuori le cose scomode che vogliamo nascondere e diamo la colpa, ah, ma non è colpa mia, è colpa del mio maestro, della mia mamma, e questo e quest'altro, e altri fattori, per non affrontare il vero problema. Quando una persona ha un qualcosa dentro che non vuole, gli fa paura affrontarlo, perché viene fuori viene tutta la sporcizia, viene a galla. Cerchi di evitarlo. Ah, era colpa sua. Non è qua la gara di chi ha colpa. La gara è qua, vuoi tornare a posto? Vuoi metterti, vuoi essere sano? Purtroppo è così, devi andare a 50 anni prima e affrontare i traumi che hai avuto, ma questo è l'unico modo di poterli tirare fuori. Affrontando i traumi li tiri fuori. Ma in questo modo, anche se è il modo più profondo e più accettato, la psicoanalisi è una cosa accettata da tutti, però c'è anche i suoi lati negativi, ma molte volte c'è anche l'altra parte della medaglia. Molte volte noi andiamo troppo con violenza, diciamo, a vedere il nostro passato, e cosa succede? Ci buttiamo giù e viviamo il problema come se ormai fa parte di noi stessi. Ormai, questo, cioè, andiamo a fare la psicoanalisi, andiamo in profondità, però diciamo, questo è quello che io sono. Può anche avere i suoi lati negativi, però di base la psicoanalisi è una cosa formidabile. Questo è il primo approccio. Il secondo approccio cos'è? L'approccio del comportamento. Cosa vuol dire approccio del comportamento? Vuol dire che focalizzi su come vivere una vita produttiva. Tu sai che hai qualcosa che non va bene, stai male e lo sai. Non vai in psicoanalisi. Dici, da ora in poi mi comporto bene. Mi focalizzo su come vivere una vita produttiva da ora in poi, una vita positiva. Questo è giusto, ma ha anche qui qualcosa che gli manca. Cos'è il suo svantaggio? Che da tante persone il dolore non svanisce. Ok, da ora in poi vivo meglio, ma il dolore rimane dentro. Se non vai in psicoanalisi, se non vai in profondità, metti a posto da ora in poi, vivi benissimo, ma è una bolla, perché il dolore è dentro di te, la ferita è lì, il non kasher è lì. Perciò anche se avrai una vita di successo da ora in poi, c'è sempre il dolore dentro. Perciò qua vediamo nella psicoanalisi e in questo secondo approccio, c'ha i suoi pro e i suoi contro, l'abbiamo appena spiegato, no? Perciò c'è qualcosa che manca in ognuno dei due punti. Arriva la Torah e ti dà una risposta che neanche Freud ti può dare e nessun psicologo al mondo ti può dare. Dice la Torah che c'è un terzo approccio. Che quello che la Torah dice è come esce, come è entrato, deve uscire. Nello stesso modo come è entrato, nello stesso modo può uscire. Abbiamo detto prima, no? Se il cibo non kasher è entrato tramite bollire, ho bollito un brodo non kasher, basta che io bollisco la pentola e esce fuori. Se invece l'ho fatto barbecue, devo bruciarlo. Perciò con lo stesso modo che è entrato il non kasher nella pentola, con lo stesso modo può uscire. Perciò io non posso fare bollire una griglia di barbecue. Non aiuta niente, devo per forza bruciarlo finché diventa ardente. Perciò nello stesso modo entra, nello stesso modo esce il dolore. E cerchiamo di spiegare questo ultimo concetto. La situazione che ti ha portato ad assorbire i problemi della tua vita, cosa succede? Tornano. I problemi della vita, abbiamo detto, se non li vai a scavare, tornano. Perciò o li assorbi ancora, quando vengono a galla cosa fai? Li assorbi, li mangi ancora, o è la volta buona che li sputi fuori. Per esempio, se sei cresciuto in una famiglia che ti hanno reso insicuro, come tante volte purtroppo succede, adesso che sei adulto, il problema ritorna, perché è dentro di te, non hai mai risolto, sei insicuro. Per colpa degli altri, ovviamente, ma veramente per colpa di qualcun altro. Perciò adesso che ti torna a galla e ti trovi che sei un papà, un nonno con figli, nipoti e ti viene questo di nuovo, questa idea di insicurezza, adesso che sei adulto il problema ti ritorna. Allora hai due scelte. Scelta numero uno è di nuovo assorbi, di nuovo butti giù per altri 5-6 anni. E così avanti e indietro ogni X tempo, quando ti viene a galla, lo rimandi giù, che ovviamente non è la cosa intelligente da fare, ma è la più facile sicuramente. Oppure cosa fai quando viene a galla? Lo sputi, lo vomiti, lo espelli. In visione a cosa realmente vuoi essere e vuoi diventare. Non vuoi essere uno che continua a ruminare. Questo è quello che fai il ruminante. Manda giù, manda su, manda giù. Ma la cosa è che la devi espellere, il problema va espulso. Ma qui vediamo che i due fattori della psicoanalisi e del comportamento abbiamo spiegato che hanno qualcosa che non va. Arriva qui il terzo punto che la Torah ci dice. Lo confronti in modo diverso perché lo espelli all'origine. E non in superficie. Il problema che hai, devi andare all'origine e non soltanto esteriormente. Non scappi dalla realtà, non fai finta che tutto va bene, come entra, esce. Nello stesso modo che hai avuto questo trauma, devi ritornare su quel punto lì mentalmente e toglierlo dalla radice, nello stesso modo come è entrato. E lo sputi fuori perché? Perché sei forte. E questo ovviamente, questo è come è il concetto, ma ovviamente io non sono psicologo e la Torah ci dice vai da psicologo e fatti aiutare da lui, ovviamente. Ma noi qua stiamo studiando invece che esiste il riparo, non come lo facciamo. Ovviamente ogni persona ha un trauma diverso e devi andare dal psicologo che ti dice cosa fare, ma noi stiamo studiando che, ehi, sappi che c'è qualcosa. Perciò Perciò la Teshuvah, la grande Teshuvah che sempre studiamo, è trovarmi nella stessa situazione e non farlo più. Io ho fatto un peccato, non parliamo di psicologia, ho fatto un peccato. Ho mangiato qualcosa di proibito. Ero debole, ho mangiato qualcosa di proibito. La prossima volta mi trovo nella stessa situazione e ho davanti quel cibo proibito, non kasher, e come l'altra volta nessuno mi vede, sono da solo in casa, nessuno mi vede. Se io questa volta decido di non mangiare più, ma non perché qualcuno mi vede, ma perché ho deciso che non voglio più cibarmi di cose vietate, allora questo è quello che la Torah dice. Così come è entrato, così anche deve uscire. Sei tu che devi decidere di prendere in mano te stesso. La Teshuvah è trovarmi nella stessa situazione e non farlo più. Non perché non ho più il desiderio. Ho il desiderio, è come se ho il desiderio di mangiare. Ma non lo faccio, mi trattengo. E non sperare che non si ripeta più la situazione. Affronta e combattilo. Se io dico, Dio ti prego fa che non sia più in situazione di peccare perché sennò cado, non è Teshuvah questa. Certo, è una preghiera da fare. Teshuvah è, io anche se 100 volte capiterò nella stessa situazione, non farò quello sbaglio. Perché? Perché mi sono pulito. Ho fatto introspezione, ho fatto Teshuvah. Ovvio che preghiamo a Dio, Dio non farmi sbagliare. Ma non che io baso sulla preghiera da Dio a che Dio lavori per me. No, tu lavori per te stesso. Tu ti metti a posto, tu fai Teshuvah. Tu ti dici che io non sbaglierò più. E poi anche chiedi che Dio ti aiuti. Cosa vediamo qua? Che tutto si può mettere a posto. Anche il sbaglio più profondo, se tu fai Teshuvah, se tu vai incontro, se tu guardi dentro te stesso, puoi mettere a posto tutto. E quando dico tutto, non io, quando la Torah dice tutto, la Torah intende tutto, non c'è niente che non puoi cancellare. Vi racconto adesso una storia con cui concludiamo la lezione. Che difficile. Chi ha fede lo capisce al volo e lo accetta questa storia. Ve la racconto così come l'ho sentita e vediamo la grandezza di quello che abbiamo studiato, che tutto si può mettere a posto, tutto. La storia fa così. C'era una persona che per più di 18 anni dopo il matrimonio, sono passati ormai 18 anni e lui non riescono ad avere figli. Va dal suo Rebbe, il quale gli dice, guarda, prova a pensare che forse tu hai, in passato, forse hai offeso qualcuno. E molte volte quando tu offendi qualcuno ti blocca in cielo di avere figli. Sono tante storie simili. Ma lui dice, ma io non ho offeso mai nessuno. E poi alla fine, quando ha pensato, è venuto alla conclusione che dice, ah, forse ho trovato qualcuno. Lui dice, quando era bambino e giocava con la sua vicina di casa, una ragazza, una bambina, loro si erano promessi di sposarsi. Lui da bambino ha detto, da grande ti sposerò. E il Rebbe dice, vai a chiederle scusa. Dice, ma era un gioco, eravamo bambini. Per te era un gioco, ma per lei non lo era. Vai a chiedere scusa e spiegale che non intendevi offenderla, eravate bambini, non ce l'hai neanche pensato. Va bene. Lui prende e va nella città in questione, di quando abitavano da bambini là, E cosa succede? E per caso la incontra e le chiede scusa. Dice: guarda, ti devo dire scusa perché anni fa quando giocavamo io ti ho promesso che ti sposavo, non, ero un bambino, non volevo né offenderti né illuderti. E cosa succede? Le chiede scusa. E lei fa: non ti preoccupare, ti perdono. Finito questo incontro, il giorno dopo, che è ancora in città, chi incontra? Il fratello di questa ragazza, là, il suo vicino di casa, no? E dice: ai saluti da tua sorella. L'ho vista ieri, le ho chiesto scusa. Dici, ma cosa stai dicendo? Lei è morta 18 anni fa. Proprio la sera del tuo matrimonio, lei è morta di crepacuore, di tristezza, perché lei aspettava che tu la sposassi e quando tu l'hai sposata un'altra, lei non ce l'ha fatta, è morta. Lei era veramente innamorata di te. Cosa vediamo qua? È un miracolo. Dal cielo hanno fatto un miracolo. Che questo signore, che dopo 18 anni non riusciva ad avere figli, hanno fatto un miracolo che incontrasse, anche se era morta. Per Dio niente è impossibile, no? Lui ha incontrato, non chiedetemi i dettagli. Lui ha incontrato questa signora, questa ragazza, ovviamente. Dio l'aveva fatta risuscitare per un minuto, per 10 minuti, non lo so. La incontra. Le chiede scusa. Il miracolo è per metterlo in situazione di chiedere scusa per poter avere un figlio. Spesso vogliamo scappare dalla verità, ma dobbiamo avere il coraggio di mettere a posto le cose e non ignorarle. La storia finisce che lui alla fine è riuscito ad avere dei figli. Anche se lei era già morta e lui ha chiesto scusa a lei, quando io dicevo tutto si può mettere a posto, vediamo quanto quando Dio vuole che tu metti a posto, ti dà l'opportunità anche di rincontrare una persona che è morta da 18 anni soltanto per pulire te stesso, per chiedere scusa. C'è qualcosa di più grandioso di questo? Di riuscire a parlare con uno che era morto per chiedergli scusa? Per Hashem niente è impossibile. Ma non è questo il punto. Il punto è che anche una cosa che tu dici, ah, ormai è morta, non posso più chiedere scusa. Vedete che è riuscito alla fine a mettere a posto. Niente al mondo può fermare una persona che vuole mettere a posto la sua vita, che vuole raddrizzare la sua vita, che vuole fare teshuva e tornare a Dio. Anche la cosa più grave che una persona ha fatto, cosciente o incosciente, volenterosa o forzato, non è importante. Non c'è niente al mondo che noi non possiamo riparare. Facciamo tesoro di questa lezione meravigliosa che i nostri maestri ci hanno dato, di capire, aggiusta, il sarto cosa diceva? Aggiusta quello che è rovinato e stai attento a non rovinare, a custodire tutto quello che è il futuro. Se facciamo questo, abbiamo il mondo in mano. Possa Hashem aiutarci di avere amor proprio, forza interiore, coraggio, credere in noi stessi e di capire che tutto, tutto si può mettere a posto. Shabbat shalom a tutti. Chiedo per favore di condividere queste parole. Domani il link sarà pronto. Di condividere queste parole con altri, anche verbalmente, e di aiutare le persone a sentirsi meglio. Shabbat shalom a tutti, ogni bene.